Bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio e adesso, lo vedo, guardate, al di là del vetro c'è anche
eccolo, sì.
Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst, pronto, vediamo un po' oggi contro chi si scaglierà.
Infatti, guarda, io
voglio
sono
proprio sentire contro chi oggi farà la sua ringa. Allora, qualcuno l'avrà preso, no?
Sì, sicuramente.
Voglio dire, sennò
guarda,
che facciamo?
Mica, non è che anche tutta la sua cartellina.
Ma non è che lo possiamo...
Stiamo parlando male di te, no, non
facciamo
è vero.
Tutto in diretta. Dico, non è che possiamo farlo venire qui e non fare sempre 0-0,
no,
ci vuole
certo.
Gente d'attacco. Ma c'è anche un altro collegato in diretta
sì,
radiofonica.
Sì, c'è anche un altro collegato che
noi.
È già pronto, quindi intanto salutiamo lui. Simone Braglia, ben ritrovato.
Portierone.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi.
Ciao Simone. Ecco, aspetta che si cuffia, che oggi lo vedo
ciao,
un
Simone.
Po'...
Ora
po'...
ti sente. Che Andrea Piervincenzi, buon pomeriggio
oggi,
anche a te.
Andrea, ciao, non tira tutto qui, se smonti
non
tutto.
Non
la...
più niente.
Che succede, Andrea? Ti vedo un po' oggi incupito.
Traffico.
Vabbè, traffico.
A Roma conosciamo.
Lo so,
traffico
poi Roma con la pioggia.
Roma con la pioggia.
Saluto Simone, che ho sentito in collegamento.
Simone Braglia, in collegamento. Simone, hai visto che tu, mi sembra proprio venerdì, se non erro, dicevi qui da noi, ma come si fa a non far giocare Stracoscia? Pa, gioca Stracoscia, fa pure un po' di parate interessanti. Quindi si prende molto probabilmente si riprende la porta
Beh, alla ora
ogni tanto ci indovini sui pronostici lascia perde che sei una cosa tremenda.
No, però c'ha l'Atalanta che
c'ha
va.
L'Atalanta lui c'ha il jolly Atalanta che vabbè
non scherziamo sui pronostici perché la maggior parte dei pronostici poi ascolta anche i migliori possono sbagliare
ecco
vabbè monta allargare sempre allora stanno per arrivare anche gli altri
sì.
Perché abbiamo un altro bel parterre tra poco di ospiti che con cui cominceremo ad interagire su questa sedicesima giornata di campionato perché poi ci proietta già alla diciamo alla Champions perché Milan e Inter saranno pronte a scendere in campo appunto impegnati in Champions però non ci dimentichiamo che la giornata terminerà questa sera con altri due incontri Empoli-Udinese alle 18:30 e Cagliari-Torino alle 20:45 e chiuderà la sedicesima giornata. Ci dicono che è già arrivato un altro amico,
sì,
l'elegantissimo.
C'è un altro ospite pronto insomma, per intervenire in questo primo dibattito di oggi. Lo salutiamo, Enzo Bucchioni, ben ritrovato.
Ciao Enzo, ben trovato.
Ben ritrovati a voi, un grande piacere. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ciao Enzo, con noi in studio c'è Andrea Piervincenzi, collegato c'è Simone Braglia.
Ciao,
allora, in attesa.
Ciao Enzo. Ciao.
In attesa dell'arrivo di un altro ospite io aprirei subito, facciamo un giro come sempre, sapete la consuetudine del lunedì è quella del pensiero a chi lo dedicate, questo pensiero libero in apertura dopo la giornata di campionato ripeto, si conclude stasera ma apprendiamo già tanto di quello che è successo in questi due giorni. Facciamo così, parto dallo studio, Andrea Piervincenzi che ti vedo un po' incupito oggi, a chi dedichi tu?
No. Ma no, ma ce ne sarebbero tanti di
vabbè,
pensieri.
Prendine uno, dai, uno.
No, guarda, passo al campo.
Vai.
Però abbiamo un gesto tecnico perché si parla sempre spesso di tattica, di squadre, di collettivo. Il gesto tecnico di Mertens che quando si accorge di andare oltre il primo palo e quindi non poter più colpire, ruota il corpo, si mette a disposizione di Zielinski, gli appoggia la palla.
Vero,
di
bello.
Velassi. Ha fatto una cosa... Io poche volte si è vista su un campo di calcio, però lui si rende proprio conto che non c'era più il tempo tra lui e il compagno per il cross, quindi va oltre la linea della palla, si gira, si mette di schiena alla porta e gli appoggia questo assist meraviglioso, quindi lo dedico a un grande giocatore.
Vedi, ogni tanto anche Piervincenzi tira fuori qualcosa dal cilindro, vedi? Ogni Allora, Bucchioni, a chi dedichi il tuo pensiero dopo queste partite che abbiamo visto?
Ma guarda, io sono banale, lo dedico a Simone Inzaghi perché ha fatto un lavoro straordinario in questi mesi di Inter, ricorderete quest'estate le cessioni,
sì.
Va via Conte, che succederà, oioi, frana tutto, arriva questo ragazzo, perché sono ragazzi, sempre ragazzi, con voglio dire, il basso profilo, il lavoro, le sue idee che aveva già applicato la Lazio, e non dimentichiamocelo, ha cambiato l'Inter, ha dato una personalità diversa, forse migliore dal punto di vista del gioco. Avete visto il primo tempo contro la Roma, è stata una partita veramente fantastica di quello che ha prodotto, quindi è un allenatore silenzioso però di grande qualità e di grandi che ottiene sempre grandi risultati con i suoi gruppi.
Allora, Braglia,
io lo dedico a Paolo Maldini perché chapeau, non pensavo che Paolo potesse essere così influente a livello manageriale come è influente adesso. E parlavano tutti di un Milan 7 gol in due partite, però che ha come reti subite, sì. Però il Milan è tornato in testa alla classifica al di là di quello che è il Napoli e quant'altro. Reputo che Paolo Maldini abbia saputo e sappia e continui anche a saper gestire una squadra del blasone che lui conosce bene, e che quindi c'è da dare merito a Paolo di questi risultati.
Bene, ti fermo qua perché c'è veramente un altro ospite che si aggiunge a noi e ci fa tantissimo piacere, così chiediamo anche lui il primo pensiero a chi lo dedica dopo questa giornata. Ripeto, si concluderà questa sera, ma abbiamo già dell'ottimo materiale per poter fare un'analisi.
Assolutamente,
dai.
Sì. Allora salutiamo Massimo De Luca, buon pomeriggio.
Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao
Massimo.
Ciao Massimo.
Chi c'è con noi?
Enzo Bucchioni, Simone Braglia e il nostro match analyst Andrea Piervincenzi, quindi un bel gruppo. Massimo, siamo partiti con un pensiero libero dedicato a chi volete dopo questa giornata. Tu a chi lo dedichi?
Lo dedico a Mourinho, che si ricordi di se stesso, perché per ora sta facendo troppe figuracce, direi.
Tutto chi un tasto che è molto dolente, devo dire, molto dolente.
Abbiamo toccato molto spesso, chi aveva ragione, ragazzi.
Allora, devo dire che Enzo sin dall'inizio è stato uno che si è sempre, anche Pier Vincenzi, vi siete sempre esposti.
No, poi voglio fare polemica, ecco. Quando ho letto un fondo di uno che Mourinho è sempre il più grande, tornerà, siccome quello non ne becca una da 10 anni, allora ho detto, guarda, ha maggior ragione.
Ecco, non so chi è, non lo vogliamo sapere, caro.
No,
non
vogliamo sapere, ma è...
Io però dopo telefono Enzo me lo faccio dire.
Ma aspetta,
basta dire il contrario di quello che dice questo, cioè,
bene, ma è uno molto conosciuto, Enzo?
No, è fatevi gli affari vostri ora.
Va bene, ti chiamo dopo. Va bene, allora dopo parlate dopo tu e De Luca, poi io dopo mando un messaggino a De Luca e De Luca mi dice chi è, facciamo tutto un giro, una sorta di catena. Va bene.
Poi sui social domani ci divertiamo.
No, non mi permetterei. No, volevo chiedervi una cosa però, attenzione, un tasto importante, perché sto notando una cosa, che subito appena si fanno delle critiche, sto leggendo in queste ore, no? Mourinho comincia ad essere criticato, e allora subito ma come si fa a criticare Mourinho? Chiedete spiegazioni a Mourinho, perché chiedete spiegazioni a Mourinho? Perché non si possono chiedere spiegazioni a Mourinho? Io faccio un discorso e vi lascio a voi la parola. Al di là delle assenze che ci sono state in questa partita, poi però bisogna anche dire Spalletti pure aveva le assenze e comunque l'anima, la squadra, l'identità, la squadra ce l'ha sempre, però è stata imbarazzante, diciamo così, l'impostazione tattica di questa partita, che è merito dell'allenatore, tanto da uno veramente viene da farsi la domanda, ma Mourinho vuole fare ancora l'allenatore o vuole fare il personaggio? Perché anche quando va poi nel post gara e parla, prende e se ne va, diventa un po' svilente anche nei confronti della categoria dei giornalisti, che devono fare un lavoro, e sarebbe anche bello spiegare le motivazioni di queste difficoltà. Anche i tifosi che vanno allo stadio vorrebbero conoscere, no, che cosa sta succedendo. Un giro su Mourinho, visto che De Luca ci ha dato l'assist, io lo farei subito. Allora, parto da Enzo Bucchioni. Dai Enzo.
Ma guarda, è quello che ci siamo detti in questi mesi, non è che cambi opinione. Io il calcio credo che sia cambiato, lo vediamo tutti, è evidente, negli ultimi anni si è preso una direzione, anche merito, devo dire, dei diritti televisivi, sempre di questo calcio sempre più spettacolo. Ormai le squadre giocano un certo tipo di calcio organizzato, un calcio offensivo, un calcio, le squadre hanno tutte una grande personalità, dalle più piccole alle più grandi, poi vince, poi non vince, però vai in campo, hai questo tipo di atteggiamento e questo tipo di personalità riconosciuta e riconoscibile, come dicevi tu, hai parlato del Napoli, ma anche le più piccole, anche nel campionato italiano. Questi allenatori che invece privilegiano sempre il carattere, il gruppo, che per carità hanno fatto grandi cose, noi affondiamo le radici in Elenio Herrera, no? Tutta quella scuola lì, e mi pare che facciano più fatica. Se non hai grandi giocatori o se non hai giocatori di grande personalità, il gruppo poi non risponde, vai in campo senza avere un'identità, l'abbiamo visto, ma senza sapere cosa fare, e non funziona più. Ne parlavamo per Allegri, che però attenzione, Allegri mi pare che abbia capito da due domeniche, sta facendo questo 4-2-3-1 che anche qui gliel'abbiamo detto mille volte, ti ricordi quando facevo la formazione con
sì, gli hai mandato un messaggino, di la verità, dai, gli hai mandato un messaggino, dai.
No,
oggi faccio il fenomeno, che non sono ma sto scherzando. E comunque da Allegri qualcosa ho visto. Se non dai un gioco, una personalità e un'organizzazione alle squadre, non funzionano più, perché gli altri ce l'hanno e quindi ti mettono in difficoltà.
De Luca.
È una scuola che sta declinando, ecco.
De Luca.
Allora, premesso che certo è vero, le assenze sono pesanti, indubbiamente, ma è proprio quando le assenze si fanno pesanti che l'allenatore, specie se è un allenatore osannato e di grande fama come Mourinho, dovrebbe mostrare la sua importanza all'interno dell'organizzazione della struttura, perché se no, voglio dire, allenare le super squadre ricche di stracampioni, non dico che siano buoni tutti, perché certamente non lo sarei, però insomma diciamo che è facile, ecco. E se sei un grande allenatore dovresti riuscire a affrontare certe emergenze, perché la Roma è sicuramente l'emergenza, in un modo diverso. La Roma è sembrata rassegnata, arresa fin dai primi minuti. Cioè, io non ho seguito bene il primo tempo perché poi ero in onda sulle due con dribbling, ma cioè, passaggi indietro fin dal primo minuto, ma è una cosa inconcepibile dopo che avevi visto magari l'Atalanta all'arma bianca per 90 minuti, cioè, ma dove siamo? È vero che Mourinho non ha mai fatto gioco spettacolare, nemmeno quando ha vinto il triplete con l'Inter. Però nella situazione in cui ha accettato di trovarsi, lo sapeva che veniva a Roma e non avrebbe allenato un team al top del livello attuale, né europeo ma nemmeno italiano. E in una situazione così, se ci metti anche la gestione di certi casi, che mi risulta a questo punto incomprensibile, perché Borja Mayoral
è sparito, è sparito.
Allora, questa Roma ha un problema fra i tanti, ha sicuramente il problema di non avere un goleador. Io non è che sia mai stato un grande ammiratore di Borja Mayoral, però 17 gol l'anno scorso li ha fatti. E qui non segna nessuno. Le prime giornate la Roma si salvava con i gol di Pellegrini. E poi sì, qualche gol dei centrocampisti. Ebram l'abbiamo visto, quando c'è, questa volta non c'era. E gioca bene, ma non ha un gran rapporto con la rete. Non è uno di quelli che proprio fiutano la rete anche con le spalle rivolte al portiere. Perché escludere da qualsiasi tentativo un giocatore come Borja Mayoral quando fai così gran fatica a finalizzare? E lì restiamo nell'incomprensibile.
Allora vado da Braglia e vi faccio sentire un vocale di un nostro ascoltatore sull'argomento. Mourinho 331 82 00 23, vai.
Buongiorno. Siccome Mourinho non credo che non si debba discutere per niente dal mondo, è uno dei migliori allenatori esistenti sulla faccia della terra, anche a livello carismatico, a livello di motivazione, di gioco e di tutto il resto. Credo che in questo momento le difficoltà siano dettate da una rosa corta.
Ancora.
Sono venuto a mancare 3-4 giocatori, per cui è normale che, avendo una coperta corta, l'allenatore non si può esprimere. Per quanto riguarda Borja Mayoral, sicuramente è una motivazione legata a qualche altro motivo, non a quello del gioco, perché altrimenti sarebbe entrato. Probabilmente non rientra nei piani né dell'allenatore, c'ha un problema interno con l'allenatore, c'ha un problema interno, cioè c'è un problema interno che noi non potremo mai sapere.
Va bene. Ok, io... aspetta un attimo, sento Braglia, poi ti do la parola, Andrea, così dal punto di vista tattico. Braglia. Simone, ci sei? Vai, ecco, non ti sentiamo.
No, ci sono, stavo ragionando su quanto aveva detto Enzo Bucchioni e Massimo De Luca, ma io credo che, sentendo l'intervista di Mourinho, sia da intravedere quali sono le vere ragioni, perché l'intervista di Mourinho mi lascia alquanto perplesso sul discorso della validità della rosa. L'ha costruita lui, l'ha voluta lui la rosa, o gliel'hanno presentata così d'amblè? Perché il fatto
la Roma ha speso 90 milioni, ragazzi, non è che ha speso proprio due soldini,
sì,
90 milioni
è una delle squadre che sì, però dipende sempre, perché Mourinho è un personaggio scomodo, su questo è poco ma sicuro, come allenatore valido ma scomodo. Se i giocatori non li ha voluti lui, e se i giocatori se non fa giocare Borja Mayoral perché Borja Mayoral li hanno imposto, non lo so, non so come poter giudicare. Di sicuro l'intervista che ha fatto e le dichiarazioni che ha rilasciato Mourinho a livello ambientale e a livello di quello che diceva Enzo Bucchioni, di creare quel gruppo, di creare quegli intenti per poter fare risultati e raggiungere determinati obiettivi non ci sono al momento, e questo è rispecchiato dal gioco della squadra.
A me, lo dico, quando mi arrivano messaggi, ma non perché lo fa il nostro amico, che non si può discutere perché ha vinto, perché io, per carità, io rispingo proprio al mittente questo messaggio. Tutti possiamo essere criticati. Allora, scusatemi, come dire, De Luca è stato direttore per tanti anni, se sbaglia o fa una cosa sbagliata nessuno può dire niente.
Cioè,
io non capisco, cioè, questo atteggiamento. Ma infatti è una cosa incredibile, cioè sembra che chi c'ha il curriculum può parlare e quindi può fare quello. Chi non ce l'ha deve stare zitto, cioè è veramente è una cosa che non ho mai capito. Lo stesso succedeva con Ancelotti, lo stesso succede con altri allenatori. Siccome hanno vinto non si possono criticare, ma io non capisco dove sta la logica. No, Andrea, vai.
No, guarda, io talmente sono d'accordo col discorso di Enzo, lo approfondisco un attimo. Allora, il calcio, lo so perché sono stato in campo, purtroppo per fortuna, Marco, è diventato più scientifico. È sempre più scientifico, è sempre
si
più
evolve,
metodico,
tu dici, no?
Si è evoluto, cioè, certo. Lascia meno spazio alle giocate estemporanee, alle giocate dei singoli, e noi dobbiamo accettarlo, chi lo vede, chi lo fa. Se non lo accetti ti sorpassano. Allora, Enzo ha fatto dei nomi, io gli posso dire che Klopp allena Liverpool con un metodo, che poi è quello che usano tanti allenatori. Nagelsmann uguale al Bayern, Simone Inzaghi ha portato qualcosa, Guardiola
non
ha un metodo. E così tanti allenatori.
Beh, italiano della Fiorentina.
Andrea, cioè, Azzoli, l'organizzazione Dionisi. Oggi è fondamentale. Dire va bene.
Allenatori in testa alla classifica,
sì,
hanno un'organizzazione.
Sono tutte chiacchiere, il libro cuore, il gruppo, la compattezza. Sì, va bene tutto, ma se non hai un'organizzazione, oggi soccombi. E se trovi in Serie A 15 allenatori che li hanno a parità di qualità, ti battono. Mourinho a Roma in casa, vi do un numero, 711 passaggi ha fatto l'Inter, Brozovic 125. Come l'hai preparata questa partita? Che pressione ha portato? Lo avete visto il 4 contro 1 D'Ambrosio, 105 passaggi, Skriniar e Bastoni con Brozovic in 4 con Çomutov, perché
poverino,
Zaniolo
solo,
si abbassava
solo,
su Brozovic,
sì.
Li hanno messi in mezzo per tutta la partita, 5 difensori schiacciati. A fare cosa? La superiorità numerica in fase difensiva in questo calcio qui non funziona. Te lo dimostra Gasperini. Vanno tutti in pari, non nessuno si può più permettere. Hanno tolto i raddoppi. Nel calcio i raddoppi non esistono più, perché non ti puoi permettere di perdere un uomo. Cioè, come ha detto Enzo, il calcio avanza. E Allegri, che non è uno stupido, e chiudo, comunque tra Salerno e Genoa, con due squadre pessime, però 700 passaggi a Salerno, 670 ieri, gioco corto, due tocchi di prima, e ieri ha anche portato pressing alto e riaggressione, cioè
sì,
la reazione,
vero,
alla palla persa era facciamo un passo avanti e non un indietro.
Mi piace molto questa sottolineatura. Vi posso chiedere, visto, prendendo questo spunto qui, facciamo un altro giro dei quattro allenatori che sono lì davanti, chi vedete più evoluto per andare a prendere questo scudetto? De Luca.
Si è evoluto in che senso?
Dal punto di vista tattico, che ha più varianti, che possa insomma trovare più diciamo possibilità perché tutte e quattro le squadre giocano a calcio, mm-hmm, propongono calcio. Chi vedete che ha qualcosa in più in questo momento, a livello, non so, di singoli o di idea in più di gioco? Perché noi parliamo anche il Napoli, che ha perso, ha dimostrato di essere squadra contro l'Atalanta, anche nella sconfitta. Vabbè.
Se parliamo di disponibilità di singoli, la ricchezza di rosa dell'Inter mi pare sia superiore a tutte le altre, in assoluto. Se parliamo di spettacolarità e qualità del gioco, sarà che sto diventando quasi bergamasco, ma insomma l'Atalanta ti ruba veramente. Mio figlio abita vicino a Bergamo, una nipotina è nata lì, quindi ho qualcosa di bergamasco a questo punto. No, adesso al di là delle battute, francamente l'Atalanta ruba gli occhi, cioè è spettacolare. Può tenere in panchina uno come Ilicic, che poi entra e cambia la partita. Quindi, però anche Inzaghi, ad una rosa così ricca, ha portato qualcosa di suo, Simone Inzaghi all'Inter. Quindi, dopodiché, tu parli di evoluto, ma certamente uno che insomma pensa, ragiona e adotta anche situazioni modula le sue convinzioni e le sue situazioni secondo le esigenze. Spalletti che non, insomma, non rimane fermo in certe granitiche convinzioni, ma a seconda dell'avversario e della situazione. E come avete detto, come è stato notato, il Napoli senza Osimhen, senza chissà, ha fatto la signora partita, ha perso, però ha fatto una gran partita, non si è arresa come la Roma. E qua, per ritornare un attimo e chiudere sul discorso della Roma, sono il primo a dire che ha una rosa indubbiamente non adeguata alle aspirazioni, però quella stessa rosa dovrebbe bastare per non perdere col Bologna, per non perdere col Venezia, per non subire così tanti gol. È una rosa inadeguata forse al quarto posto, ma non al quinto o al sesto. Di questo passo la Roma scivola verso il settimo, l'ottavo, e un'altra conferenza.
Tra l'altro, Massimo, ieri in conferenza Mourinho ha detto: l'Inter in condizioni normali è più forte di noi, in queste condizioni è molto più forte di noi.
Quindi...
e l'ha chiusa così. Però col Venezia
ha detto una cosa scontata.
Ok, però io ti posso rispondere. Poi non, nessuno fa domande, l'uno risponde, è un po' un casino. Però poi il Venezia in condizioni normali è molto più scarso della Roma,
eppure però è la mette in difficoltà,
gioca, cioè, certo.
Questa gioca cosa che lui se la canta e se la suona,
certo. Ma infatti lui
è un problema, per perché carità. Poi i giocatori non sono stupidi,
no, no, noi non vogliamo sminuire, cioè, quello che ha fatto in passato Mourinho,
Andrea,
però
neanche i tifosi,
certe
tifosi.
Cose bisogna pure dirle. Allora, Braglia, vengo da te.
Che te devo dire? Ormai è andato tutto.
No, no, dimmi tu, insomma, in no. questa lotta a 4, perché poi spostiamoci un attimo anche nella parte alta della classifica.
Vai, ci sono... Io, come diceva, non sono di Bergamo, ma lo sai che la mia predilezione va sul discorso dell'Atalanta. Io gli auguro di stare dentro a tutte le competizioni, però
tu dici Atalanta,
oggi, al momento... sì, Atalanta o Milan.
Però lì in mezzo c'è una locomotiva lì in mezzo, ragazzi.
Se è una locomotiva dovrà dimostrarlo nel tempo, però la locomotiva in questo momento qui, se facciamo il conto di quello che sono le ultime partite, è l'Atalanta, non è l'Inter, perché i punti che ha fatto l'Atalanta, tolto le prime 5 giornate.
No, l'Atalanta ha 5 punti in più. Rispetto, ecco, però lo sai,
allora,
che l'Inter
in questo momento qua è quella la locomotiva, e tra le altre cose non è che ha la panchina corta l'Atalanta,
no, ma nemmeno l'Inter. Però l'Inter l'anno scorso, dopo 16 giornate, era seconda a un punto dal Milan, era questa la classifica, era il miglior attacco e il miglior attacco pure quest'anno. Ci sono dei numeri proprio che c'è una coincidenza. Ma Bucchioni l'abbiamo ripreso? Non ci abbiamo qualche problema con la linea Guenzo? Va bene, dai, può capitare adesso appena possibile. Va bene, no, io vedo l'Inter.
Il discorso sull'Atalanta, Marco, sull'Atalanta, il discorso sull'Atalanta è che prende qualche gol di troppo.
Ma nemmeno tanto rispetto agli altri. Siamo lì adesso, siamo lì.
Sì, adesso talmente lì, tanto. Però alla fine un obiettivo lo centri, ed è sempre stato così e sarà sempre così, va bene? Alla fine chi vince il campionato ha la miglior difesa. Non c'è stato.
Al momento è quella del Napoli, Al momento è quella del Napoli, con 12 gol subiti.
Però per esempio Sarri vinse lo scudetto senza avere la miglior difesa.
Con la Juventus.
È vero. Può succedere. È strano, però può succedere.
Sì, può succedere, Andrea, però generalmente è un caso.
Sì, è un caso.
A ripercorrere il passato, va bene, la squadra che vince solitamente è sempre la miglior difesa.
Vabbè, vediamo un po'. Chiudo proprio con l'ultimissima prima di salutare Massimo. Braglia, tu rimani in qualche minuto? Puoi rimanere?
Sì, va bene.
Okay. Allora, prima di salutare Massimo, volevo chiedere se questa Juventus, con questo nuovo vestito tattico, Massimo, può rilanciarsi, può rientrare nel discorso Champions o addirittura qualcosa in più?
No, qualcosa in più mi sentirei di escluderlo, perché... o c'è una moria generale, cioè che a un certo punto crollano in 2 o 3, e francamente non si intravede, poi possiamo accadere, ma che crollino tutte francamente mi sembra difficile. Risalire sì, perché i mezzi li ha e forse ha passato il periodo peggiore. Non credo a questo punto che riesca a rientrare al quarto posto, cioè un quarto posto forse, ecco, il massimo dell'obiettivo, quarto posto. Sempre se a qualcuna di quelle lassù succede qualcosa che la porta a rendere molto meno. È chiaro che non tutte terranno questo ritmo qua, perché è nella logica delle cose. Però è altrettanto logico che non succeda che tutte o due o tre di queste crollino. Una può crollare, non due o tre.
Beh, vediamo un po'. Massimo, noi ti ringraziamo tanto per essere
grazie
stato con
voi.
Noi.
Ciao,
un abbraccio a Massimo De Luca.
Chiama
Enzo che non riusciamo a ricontattarlo nemmeno noi. Allora, ci dobbiamo fermare perché poi insieme a Braglia, che conosce molto bene la piazza di Genova, ci sarà un ospite. Andiamo un attimo a Genova perché sta succedendo anche lì, visto è stato arrestato Massimo Ferrero. Sentiamo un po' anche l'umore di un grande tifoso della Samp, eh? Tra pochissimo, dai.